23.03, Radio Onda Rossa, Tabula Rasa, per questo martedì 1 giugno 2010, terzo appuntamento con una trasmissione che ha la velleità di parlare di libri. Per fortuna non lo faremo soli, io e il co-conduttore, io e Francesco, bensì insieme a una serie di persone che scrivono o comunque si occupano di editoria. Oggi abbiamo, a parte uno studio particolarmente pieno, e comunque c'è anche uno o due collegamenti nel corso della trasmissione, un altro paio di interviste. E dunque, di che cosa si parla oggi?
Allora, oggi abbiamo già in studio, anche se non è il primo collegamento, Caravan Edizioni, le ragazze di questa coraggiosissima e bellissima casa editrice, e poi Luigi Carrino, con cui parleremo dei suoi numerosi libri e uscite.
E poi abbiamo colui con cui andremo a cominciare tra poco, lo chiameremo al telefono, con Simone Sarasso, altro scrittore italiano, anche lui abbastanza giovane. Poi io dico giovane anche perché sono tutti tendenzialmente più piccoli di me, ormai è anche un po' conseguenziale. Nel frattempo continuiamo a sentire i Marpiccolo, che prima o poi batteremo cassa, visto che casualmente stanno diventando un po' la nostra colonna sonora. Dunque, avevamo detto che avremmo cominciato questa sera con un collegamento con Simone Sarasso, scrittore italiano che vive in quel di Novara, autore di due romanzi più un romanzo a fumetti. Ora va molto di moda chiamarli graphic novel per dargli un po' più di dignità, però fumetto comunque continua a rimanere un qualcosa di dignitoso. Buonasera a te innanzitutto e grazie.
Buonasera a voi e grazie dell'ospitalità.
No, è un piacere, visto che, te l'ho detto, te l'ho anche scritto, sei stata una delle prime persone a cui ho pensato di chiamare quando abbiamo cominciato questo ciclo di trasmissione, visto che tu sei un autore appunto il giro di 3 anni, se non sbaglio, già hai scritto 2 romanzi, hai sceneggiato un romanzo a fumetti che andava un po' a chiudere questa trilogia che è cominciata con Confine di Stato, passata per 70 e poi... Io dico trilogia un po', se me lo permetti, comunque, visto che sei abbastanza tipica, e poi United We Stand.
Sì, in realtà il vero terzo volume della trilogia è ancora da farsi, nel senso che la mia trilogia sui misteri d'Italia parte nel 54 e arriverà al 94. United We Stand è una sorta di proiezione nel futuro della trilogia stessa.
E poi anche una scommessa comunque cimentarsi col fumetto, visto che so benissimo che leggi tantissimi fumetti, comunque è una scelta che così coraggiosa, tra l'altro con un progetto che era nato in rete, con una pubblicazione in rete e poi raccolta all'interno di un volume molto ben disegnato, ben scritto.
Ma sì, è stato interessante l'evoluzione del progetto, nel senso che United We Stand nasce oramai 3 anni fa da un'idea mia di Daniele Rudoni, che è il disegnatore, e siccome non trovavo un editore abbiamo cominciato a diffonderlo in rete tramite il publisher on demand lulu.com, e poi ha preso così tanto piede il progetto, si è espanso in una dimensione web, anche perché ha avuto tutto quello che non si poteva raccontare nella graphic novel l'abbiamo raccontato in un sito in cui ogni settimana aggiungevamo un pezzo di storia. Insomma, ha avuto così tanto successo di pubblico che il mio editore ha deciso di raccogliere tutta la serie in volume.
Senti, appunto l'hai detto all'inizio, i misteri d'Italia, tu hai voluto così raccontare i misteri d'Italia, risceneggiarli, una sorta di fiction storica la tua, che a me un po' ricorda quella di Roy come genere, penso che l'accostamento sia abbastanza naturale.
Beh, lusinghiero, nel senso che ti ringrazio, quello è il, come dire, il modello a cui mi piacerebbe tendere, poi insomma i risultati sono il lettore che deve giudicarli, però sì, sostanzialmente ho tentato molto ambiziosamente di fare quello che Roy ha fatto per l'America qua in Italia, cioè veramente mi interessava scrivere un Italian Underworld Trilogy. La mia trilogia Sporca dell'Italia scava proprio nei buchi neri della storia patria, per cui a partire dalle stragi di Stato per arrivare a tutte le degenerazioni del potere, le varie collusioni con i servizi segreti che hanno determinato delle vittime civili sostanzialmente.
Tra l'altro, appunto, la tua storia è molto verosimile poi da quella che è successa, hai così creato dei personaggi ad hoc, ovviamente, che magari si andavano ad ispirare a personaggi realmente esistiti, comunque mantenendo appunto un po' la sorta di fiction molto molto attenente alla realtà. Una scommessa che però, da quello che ho letto poi in questi anni, ha avuto anche un suo discreto successo, o sbaglio?
Sì, devo dire che anche qui la cosa è montata piano, ma poi ha trovato un pubblico molto affezionato, nel senso che il mio primo editore, quello che mi convinse a scrivere Confine di Stato, il primo della trilogia, è una persona che non smetterò mai di ringraziare, si chiama Fernando Quattraro, l'editore della FQ Editrice, una piccola casa editrice di Orbetello, ha creduto in me. È stata veramente una scommessa, nel senso che io allora avevo 26 anni, era la prima cosa lunga che scrivevo in assoluto, insomma è stata davvero un investimento al buio. Dopodiché è arrivata Marsilio, che ha acquistato i diritti per la trilogia, e devo dire da lì il numero di lettori è cresciuto, grazie anche insomma alla diffusione diversa che un editore più grosso può darti. Quando ho pubblicato 70 mi sono proprio accorto, al di là delle recensioni sui giornali, che insomma fanno più o meno parte del gioco se pubblichi per un editore di media grandezza, mi sono proprio accorto del feedback che arrivava dal pubblico, cioè man mano che il mio lavoro progrediva c'erano sempre più persone interessate a leggere le mie storie.
Che scrittore sei? Ti faccio questa domanda che così...
Ma devo dire uno scrittore molto interessato al mio paese, direi quasi ossessionato dal mio paese, uno scrittore meticoloso che lavora 7-8 ore al giorno, tutti i giorni, più o meno tutti i giorni dell'anno. Adesso ultimamente mi sono imposto almeno la domenica di staccare, però bene o male è una passione talmente grande che si fa fatica. Adesso poi oltretutto la scrittura è diventata la mia unica attività, prima insegnavo anche part time, facevo l'insegnante di sostegno in una scuola elementare, e poi insomma si sa come vanno queste cose. Fortunatamente l'impegno della scrittura è diventato così grande, così totalizzante, che ho dovuto fare una scelta, e quindi ecco, sostanzialmente io dico sempre di essere un artigiano, e di conseguenza ogni mattina vado a bottega e cerco di fare al meglio il mio mestiere, insomma.
Appunto, l'altro, l'altra domanda che ti avrei fatto era se adesso attualmente facevi proprio di professione lo scrittore, visto che non è sempre facile camparsi di scrittura.
Ma bisogna intendersi, nel senso che adesso forse potrei campare solo coi libri, nel senso che avendo un numero discreto di lettori, insomma, non immaginiamoci cifre stratosferiche, però insomma probabilmente ecco adesso potrei vivere di solo quello. In realtà quando si comincia una parte dell'apprendimento della scrittura sta nello scrivere molte cose diverse. Io ho scritto per la televisione, ho scritto anche delle fiction sperimentali per il satellite, ho scritto racconti per riviste, ho scritto articoli, ho scritto sceneggiature, insomma, ho scritto sceneggiature per fumetti, ho cercato di imparare il mestiere passo passo, e questo gioco forza genera un piccolo indotto che almeno per i primi tempi ti tiene a galla. Dopodiché, insomma, quando la bottega è ben avviata, poi si riesce a magari non a diventare miliardari, questo no, ma a vivere del proprio lavoro sì.
Senti, che invece che lettore sei? Perché io so bene o male, visto che ti seguo sull'unico social network che frequento, che è Anobi, vedo che comunque tu sei, appunto, prima di, oltre ad essere uno scrittore, sei un grosso lettore, leggi tantissimi fumetti, anche ultimamente hai letto quasi sistematicamente fumetti, però leggi, mi sembra, un po' di tutto, soprattutto autori italiani, mi è sembrato.
Esatto, io, come dicevo prima, come scrittore sono ossessionato dall'Italia, e questo credo che succeda proprio perché come lettore sono ossessionato dal mio paese, nel senso che io sono infinitamente debitore alla generazione di scrittori che mi ha formato, che proprio mi ha insegnato il mestiere, che per intenderci è quella di Lucarelli, di Cataldo, Vuming, Genna, eccetera, e quindi sicuramente questi sono in qualche modo gli autori di riferimento. Poi, sai, si iniziano dei percorsi di lettura che col passare degli anni si raffinano, no? E la stessa letteratura italiana degli ultimi 15 anni è diventata straordinaria, cioè a livello europeo credo che sia una delle più feconde per costruzione, complessità e articolazione di storie diverse. Quindi ho imparato a conoscere diversi autori che mi hanno insegnato davvero qualcosa. Io cito sempre sulla questione della lingua Gianni Biondillo, che è uno dei primi autori che io ho letto che faceva parlare gli italiani come gli italiani parlano, cioè un commercialista di Novara non parla come un fruttivendolo di Roma, per esempio. Nei suoi romanzi ogni personaggio ha una voce specifica e autentica. E sempre su questa strada un altro autore straordinario a cui auguro tutto il meglio è Antonio Pennacchi, che tra l'altro adesso è anche candidato allo Strega col suo capolavoro che si chiama Canale Mussolini, un romanzo sulla colonizzazione dell'Agropontino uscito da poco per Mondadori. Ecco, questo per esempio sono delle ottime scoperte. Poi i fumetti, come dicevi tu, adesso una svolta epocale all'epica l'ha data la letteratura illustrata americana mainstream, quindi quella della Marvel. Penso a autori come Ed Brubaker o Miller, che hanno veramente rivoluzionato il concetto dell'epica superomistica e non solo. Tutte cose che fanno bene a uno scrittore, lo aiutano a imparare il mestiere, insomma.
Ma tra l'altro, appunto, hai citato Brubaker, di cui ho letto una cosa ultimamente veramente scritta, direi, in maniera magistrale. Poi vabbè, Frank Miller, che è un po' il padrino del fumetto moderno, del fumetto quello un po' più adulto, che ha superato, cioè che ha rotto le barriere proprio del fumettino supereroistico, come lo chiamavi tu, della Marvel, che era abbastanza stucchevole.
Ma sì, devo dire, Brubaker veramente ha, in un progetto a lunghissimo termine, che è una tra le cose che io stimo di più del suo lavoro, ha preso un'icona completamente vuota e tutto sommato âgée come quella di Capitan America, l'ha rifondata dalle origini in un lunghissimo ciclo narrativo di circa 60 numeri, arrivando poi anche ad ammazzare il personaggio, che è una cosa che è sempre piuttosto difficile da fare con l'Infinity Serial americano, e veramente a rifondarlo da zero. Ecco, penso che un'operazione del genere non si vedesse nel mondo del fumetto dagli anni 90, quando uccisero Superman, però per poi farlo tornare dopo uguale a se stesso. Ecco, la Marvel con la morte di Capitan America ha dato ha creato una vera e propria rivoluzione nel proprio modo di raccontare storie, e l'ha fatto grazie a un autore letterario, sostanzialmente.
No, assolutamente. Io ho letto Codardo ultimamente, sì? di Brubaker, appunto, l'ho trovato. Sembrava quasi di leggersi una sceneggiatura di un film, però appunto disegnata, era dir poco perfetto. E chiudendo poi questa breve intervista, da quanto ho capito, via mail tu hai chiuso un lavoro.
Sì, allora, Abbiamo parlato prima di United West End, che è la mia graphic novel, che parla, è una graphic novel fantapolitica ambientata nel 2013, che parla del primo colpo di stato militare, appunto, che secondo la continuity delle mie opere avverrà l'8 aprile del 2013, colpo di stato militare in Italia. Nel fumetto la questione sembra risolversi piuttosto in fretta, non dico molto per non rovinare la sorpresa ai lettori. In realtà si instaura una vera e propria guerra civile che dura 10 anni e che si conclude solo nel 2023. Alla fine della guerra civile è ambientato il mio nuovo romanzo, che ho appena finito di scrivere e che ho appena consegnato alla gente, quindi che non ha neanche formalmente ancora un editore, anche insomma se ci sono degli interessamenti, che si chiamerà Terra di Nessuno e che racconterà la resistenza del futuro. Detta così suona un po' come un film di fantascienza di serie B. In realtà la domanda che sta alla base del libro è: ho provato a immaginare come un popolo italiano come quello contemporaneo si porrebbe di fronte alla resistenza, cioè alla cacciata dell'invasore. Ho provato a cercare di capire quale potrebbe essere l'evoluzione possibile del concetto di resistenza, ed è stato un bel viaggio, devo dire.
Beh, sono abbastanza curioso, molto curioso di leggerlo presto. Oltretutto lo parlavi appunto di fantascienza, quando ormai il quotidiano supera sistematicamente la fantascienza, succedono cose che sembravano irreali fino a una decina d'anni fa, ormai vale tutto, direi. Senti, io ti ringrazio perché appunto qui andiamo molto veloci, siamo pieni questa sera di ospiti, spero anche di sentirti magari il prossimo turno, quando ricominceremo questo ciclo di trasmissione, quando appunto il tuo lavoro avrà una struttura un po' diversa, magari potrai darci qualche anticipazione anche sui tempi di uscita e tutto. E niente, vi ringrazio ancora e buon lavoro soprattutto.
Grazie mille e grazie davvero ancora dell'ospitalità.
Ciao, a presto.
Grazie a te.
Ciao.
Ciao. Ciao. Shot last night, but that's how it go in the ghetto. In the ghetto, what do they call me? Read the tattoo on the left breast. My name is Lexus. Yeah, girl, my name is Lexus. Get it right. It burned and tore. My hair was pressed and curled and tied with ribbons that Sunday morn. September 15, 1963, I screamed in the basement of the church. I screamed the last day I would ever see. Ma and Pa would never know the woman I would grow up to be. I was an involuntary offering for humanity. Why did they hate me? Why they hate me so, so, so? What do they call me for?
Sono le 23:23. Tabula Rasa ricomincia e abbiamo qui in studio Valentina e Roberta di Caravan Edizioni, che salutiamo. E
Ciao.
Se, allora, siete una neonata, diciamo, casa editrice? Non so, penso sì. Che sia più o meno un anno e qualcosa.
Sì. Diciamo, per il 6 giugno compiamo un anno.
Un anno, quindi. Allora, quasi neonata.
Quasi neonata.
E, allora, è un progetto che io trovo estremamente... che va alla ricerca di quello che dovrebbe essere una casa editrice, cioè puntare su pochi titoli con un'idea editoriale molto chiara, ma al tempo stesso con un grande respiro. E il tema, il filo conduttore è il viaggio, se
sì,
più o meno.
Sì, sì, è il viaggio.
È che in realtà è un denominatore comune della vita di molti, che siano migranti, che siamo sì. Noi che per viaggio, per lavoro. ci spostiamo. Allora, ero molto curioso di sapere intanto come è nato il progetto e poi un po' cosa è per voi il viaggio.
Sì, diciamo, per noi il viaggio è proprio quello che stiamo intraprendendo da un anno tutti e quattro insieme. Noi siamo nati come una cooperativa e diciamo ci siamo trovati un po' per caso, nel senso che tutte quante siamo innanzitutto 8 soci, di cui 4 socie lavoratrici. E, diciamo,
siete tutte ragazze?
Sì.
Tutte donne?
E gli altri sono soci sostenitori, insomma. E, diciamo, venivamo tutte da esperienze nel campo dell'editoria e affini, insomma, e ci siamo ritrovati un po' per caso, insomma, tutte a partecipare a questo progetto che stava nascendo. Una delle ragazze, diciamo, lavorava a questo progetto già da un po' di tempo, insomma, alla ricerca di finanziamenti per poterlo avviare, e appunto da un anno ci siamo ritrovate noi quattro a portarlo avanti concretamente. E quindi diciamo il viaggio per noi innanzitutto è quello che stiamo compiendo noi per realizzare questa, cioè per portare avanti la casa editrice, e appunto abbiamo scelto questa tematica perché per noi è, diciamo, è fondamentale, ma il viaggio soprattutto inteso anche appunto come migrazione, come abbiamo cercato anche nei nostri primi tre libri. Infatti non a caso tutti gli autori sono autori che non hanno un'unica provenienza, un'identità diciamo che viene da un solo paese, ma sono tutti diciamo identità al diciamo tra due o più realtà diverse, e quindi a noi interessava proprio questo sguardo, come fosse uno sguardo altro da un posto come ad esempio l'Italia, visto da un occhio di chi non è propriamente italiano
o non è nato
semplicemente qui. E infatti abbiamo tre collane, due di narrativa, una di narrativa contemporanea che è Bagaglio a mano, l'altra invece Valigia d'Oriente che è di narrativa asiatica. E questo perché narrativa asiatica, abbiamo pensato appunto in un momento in cui a livello diciamo globale potenze come Cina e India stanno prendendo leadership economica, sia importante diciamo che anche uno scambio tra questi mondi diversi avvenga a livello culturale, e quindi vogliamo contribuire affinché questo avvenga. E l'altra collana invece è la collana di saggistica, e per questo abbiamo scelto diciamo un'impostazione che sia di esperienze dirette, di far parlare direttamente chi le cose le vive in prima persona e non chi ne parla senza averle mai fatto esperienza concretamente. E infatti soprattutto
di questa fa parte La quarta sponda.
Sì, La quarta sponda, curato da Daniele Combriati. Infatti è un libro che abbiamo presentato tra l'altro al Salone del Libro di Torino con Erminia Dell'Oro, che lei è un'autrice italo-eritrea, e è un libro molto interessante perché sono 9 interviste a 9 scrittrici che sono legate alle ognuna per vie diverse alle ex colonie italiane in Africa, dell'Africa orientale, e hanno tutte quante età diverse, quindi questo diciamo arricchisce il libro questo perché dà comunque un'ampiezza anche a livello temporale,
storico,
perché copre,
certo,
sì, dal periodo addirittura pre-colonialista anche al, insomma, tutto il post-colonialismo, cioè tutto fino adesso, diciamo. E appunto è interessante perché questo libro era nato inizialmente da un'attenzione che aveva appunto Daniele rispetto alla comunità somala di Roma. Poi via via, approfondendo appunto e conoscendo le varie persone della comunità somala, si è reso conto che poi anche ha ampliato lo sguardo anche su altre comunità che appunto che venivano dalle ex colonie italiane, e diciamo poi si è concentrato soprattutto sulle donne scrittrici perché erano quelle che per lui avevano più significato, poiché per loro la scrittura diventava un mezzo per ricostituire la loro identità e diciamo ricucire questa loro identità sospesa diciamo tra due paesi totalmente diversi, insomma.
Tra l'altro la storia del colonialismo in Italia è una storia con cui ancora non si è fatto i conti.
Sì, appunto per questo, infatti quello che diceva Erminia Dell'Oro era proprio questa cosa interessante, che queste scrittrici hanno avuto la capacità e il coraggio diciamo di esplorare il loro diciamo un passato per loro difficile, anche, cioè, traumatico. Anche traumatico per molte di loro, e si sono, diciamo, sobbarcate una responsabilità che non è loro. E che...
No, appunto, assolutamente, è molto sommersa la storia del colonialismo in Italia, non se ne parla, e quando se ne parla sembra quasi che siamo andati a fare un favore ai paesi africani in quel periodo. Parlavi di letteratura asiatica, che tra l'altro, da quello che sentivo, erano i protagonisti degli scrittori indiani, soprattutto i protagonisti del Salone del Libro di Torino, il che significa che comunque è un mercato, quello, molto fertile, che spesso... un po' l'attitudine non soltanto italiana, però fondamentalmente io sono uno che legge molto italiani, ma leggo tantissimi americani. Ultimamente ho letto il libro di uno scrittore indiano un settimana che mi è piaciuto tantissimo, perché comunque c'è una sorta di, non dico di preclusione, non è quello, però di una scarsa conoscenza. Dunque, quello che volevo capire soprattutto era come venivano scelti i libri, come ci si approccia a un mercato del genere, che comunque parliamo di diverse miliardi di persone, perché poi tra India e Cina parliamo di almeno un paio di miliardi di persone.
Guarda, allora, noi abbiamo avuto la fortuna di avere una persona, che uno dei soci che collabora con noi, che è meno attivamente, meno presente rispetto a noi, al nostro lavoro, però che comunque ci dà una mano ed è uno dei soci, quindi, che lavora all'università, insegna all'università al Dipartimento di Culture Orientali, e ha avuto modo di conoscere in particolare l'indologia, e ha avuto modo di conoscere, di studiare, di conoscere personalmente Amer Hossain, che è questo autore che con noi pubblica Il Nuvolo Messaggero, che è un autore indo-pakistano, e lui aveva già pubblicato anche in Italia con La Lepre, ed è un autore che nel suo paese è molto conosciuto, all'estero, anche soprattutto in Inghilterra, dato che lui vive a Londra, però poi in Italia, appunto, e in altri paesi, oltre a qualche pubblicazione, poi più di tanto non si conosce, perché, come dicevi tu, poi è molto difficile che emergano questi scrittori, perché c'è una sorta di chiusura verso un tipo di letteratura che è meno commerciale, che è innovativo, che descrive la propria cultura in maniera diversa da come noi occidentali la vediamo. Certo. E infatti la cosa che ci è piaciuta molto di questo libro e di questo autore è che ci fa sembrare, ci descrive il suo paese come se fosse una cosa naturale, ovviamente, come noi parleremmo dell'Italia, lui parla del suo paese, e noi lettori lo viviamo così, lo viviamo come il nostro ambiente quotidiano, e anzi vediamo l'Occidente in modo esotico, in modo nuovo, e ci piaceva questa idea di avere un'immagine di noi stessi secondo un altro punto di vista, che però è proprio normale, è una descrizione proprio... che quasi ci sorprende che non l'abbiamo fatta noi, insomma. E poi ovviamente ci interessava molto il tema della multiculturalità, di una crisi di identità e di appartenenza a un paese, perché lui, essendo indo-pakistano, è anche diviso tra questa forte problematica di sentirsi indiano e pakistano. Poi sappiamo che, insomma, sono due paesi in continua lotta tra loro.
Non hanno buoni rapporti,
no, infatti.
Anzi, sono sempre sul filo del rasoio.
Infatti, e poi lui ha anche una forte influenza anglofona, comunque ha questa visione esotica e affascinante dell'Occidente, dove poi si trasferirà, perché infatti dal 1970 lui vive a Londra, e in questo libro, che è un libro autobiografico, lui ripercorre un po' tutti questi sentimenti e queste emozioni attraverso il personaggio di Mehran Malik, che appunto ricerca sempre un luogo di appartenenza, ma allo stesso tempo ne fugge. Quindi si sposta da un paese all'altro, da una cultura a un'altra, sempre desiderando di trovare quella che per lui, o che secondo lui, è definitiva, ma poi effettivamente non la trova, perché una scelta comporta sempre poi una perdita, ovviamente, e per lui in questo libro è molto forte. E quindi poi, vabbè, ora sto entrando un po' nei particolari, è anche molto bello come la stessa dinamica si realizza anche nei rapporti che lui si crea con le persone, in particolar modo con le donne, insomma tutte le sue relazioni sono sempre un desiderio di trovare la tranquillità, la serenità, ma invece poi è sempre un cercare di più, di meglio, di diverso e di cambiare continuamente.
Capita.
No, tra l'altro, appunto, è interessante come poi per chi è costretto a migrare o chi sceglie di migrare, quando si ritrova a vivere in un altro paese, io non l'ho mai fatto, però quello che presumo, anche da quello che poi emerge, soprattutto dalla letteratura, sono sempre identità che si contrappongono, che hanno proprio difficoltà a crearsi, soprattutto pensavo appunto agli indiani, d'Inghilterra o ai pakistani d'Inghilterra. Esiste una sorta di termine adesso, no? Che tipo Londonistan, che fondamentalmente sono gli anglo-inglesi o comunque gli ex, appunto, i pakistani o gli indiani che vanno a vivere in Inghilterra, in qualche modo comunque la loro identità si va a contaminare, spesso e volentieri si contamina nella maniera peggiore, perché poi dipende sempre dall'accesso allo stato sociale che a cui uno appunto ha, e poi è quello che poi realmente si è. Credo che sia difficile questa è appunto una cosa che si sottovaluta e poi sto zitto, quanto per un migrante sia difficile integrarsi realmente. Lasciamo perdere le politiche di integrazione che non esistono in nessun paese, in Italia poi viviamo un caso veramente speciale in cui non esiste proprio l'integrazione, neanche quella così fantomatica alla francese o all'inglese, che comunque hanno prodotto lo stesso danni. E, appunto, ovviamente mi sono perso, era semplicemente per far emergere questo aspetto, che poi rimane spesso e volentieri appunto nascosto, invece la letteratura spesso e volentieri dà delle risposte.
Sì, e poi è molto bello e molto importante per noi come questa divisione, questa ricerca di identità e, come dici tu, anche questo conflitto di integrazione si realizza e si concretizza in questo libro anche attraverso la scrittura. Cioè lui in qualche modo cerca di definire la propria identità scrivendo, però in realtà anche scrivendo combatte se stesso, all'interno di se stesso, perché è diviso tra due lingue, come tra due culture, tra due lingue, diciamo, ha una lingua che potremmo definire patria e una lingua che potremmo definire matria. Quella patria è quella che utilizza più spesso, che è l'inglese alla fine, perché appunto ha questa forte influenza anglofona, vive a Londra, è la lingua poi della comunicazione per lui, degli affari, della letteratura. Invece poi c'è la lingua matria, che è quella proprio, che è l'urdu, che è la lingua indiana, è la lingua degli affetti, delle relazioni più dolci, più profonde, della poesia. Ed è molto bello perché appunto velatamente nel libro se ne parla lui scrive in inglese, ma ha questa nostalgia verso anche il non poter utilizzare pienamente la lingua urdu.
L'ultima domanda: oggi c'era un articolo interessante su Repubblica, che era proprio sulle mode, che quanto riguarda, diciamo, l'editoria, ossia negli ultimi 40 anni, che ne so, è uscito Kundera o Kundera, tutti quanti hanno cominciato a pubblicare comunque autori che arrivavano dall'est. Io ho la sensazione che appunto il fatto che fossero così sovraesposti gli autori indiani sia un po' adesso un po' il fenomeno del momento. Tutti vanno a pubblicare autori indiani e spesso e volentieri si crea confusione e non si dà neanche poi la giusta prospettiva di quella che è poi la produzione indiana per quanto riguarda la letteratura, cioè si pubblica un po' tutto poi.
No, infatti soprattutto anche appunto perché noi abbiamo scelto di fare letteratura asiatica, proprio perché comunque anche proprio mettendoci dal punto di vista di lettori, ci siamo resi conto che comunque quello che viene anche tradotto e che va per la maggiore, diciamo, delle pubblicazioni sono comunque tutte traduzioni anche tutti autori che comunque scrivono in inglese, e molti autori soprattutto che anche danno un'idea univoca, diciamo, di quello che è l'India. Ad esempio, non so, anche una cosa che diciamo ci risultava insolita è che un'attrice come Masveta Devi, che è una scrittrice indiana ormai ottantenne, una delle maggiori, pubblicata da Einaudi, un solo raccolta di racconti, e lei appunto fa un discorso sulla lingua, su un recupera insomma, usa vari dialetti tra cui il bengali, e quindi dà un'altra visione porta dell'India, invece viene trascurata. E poi noi infatti, diciamo, vorremmo anche spostarci verso la letteratura giapponese, verso la letteratura cinese, perché ad esempio in Giappone la letteratura giapponese, qui i classici giapponesi magari anche molti sono difficili, ha una concezione anche diversa del tempo, dei tempi, però qui da noi c'è pochissimo, e quindi è importante che invece passino anche anche autori magari meno conosciuti, meno noti, meno anche diciamo simili al nostro punto di vista, ma anche
anche tramite altri vettori, cioè piccoli editori che comunque hanno un'attenzione, e soprattutto non dopo sei mesi praticamente quel libro è passato, è vecchio, ma che chiaramente curano il catalogo diversamente.
Sì, infatti proprio a Torino in uno degli incontri che abbiamo seguito appunto con i distributori si parlava proprio, diceva, ma quale spazio possono trovare i piccoli editori? E proprio Messaggerie, una persona di Messaggerie appunto diceva, invece per i piccoli editori c'è uno spazio, e qual è? Proprio quello di poter intervenire sulla contemporaneità, che avendo diciamo una struttura più maneggevole, più piccola e quindi anche più rapida nella produzione, poi perché ci sono meno passaggi, hai la possibilità di far uscire in maniera più veloce insomma di stare più a contatto con i tempi, mentre invece una casa editrice più grande, tolto diciamo poi appunto le varie censure, varie decisioni, invece ci mette più tempo, hanno dei tempi anche molto più lunghi.
No, un'altra curiosità che mi veniva era, a parte dunque fare, cioè pubblicare autori indiani o autori cinesi, che comunque, perché sia che vivono in Cina o nel proprio paese, che oppure che vivono all'estero, non c'è comunque differenza in questo, no? Ossia di scelta, dico.
Sì, no, noi insomma interessa anche appunto, cioè non più per forza, ad esempio stavamo guardando anche un autore giapponese, che lui però in realtà è un americano, che però è trasferito ormai da molti molti anni in Giappone e scrive in giapponese, o anche, cioè quello che a noi interessa è proprio questo spostamento, questo mix che a nostro parere diciamo dà uno sguardo molto più arricchito anche di quello che poi è il mondo attuale di
contemporaneo.
Oggi.
No,
altrimenti poi c'è il rischio che chiunque pensi alla letteratura giapponese la associa automaticamente a Murakami e Banana Yoshimoto. I giapponesi sono quelli, quando invece c'è molto altro. I cinesi sono abbastanza sconosciuti, per quanto, ecco appunto, per esempio la letteratura cinese, pubblicherete autori cinesi, da quanto ho capito. Lì è veramente un campo molto, a parte ancora inesplorato.
Sì.
Talmente inesplorato che però è anche difficile, o no?
Beh, la difficoltà sì, è soprattutto anche nel... In Cina anche una cosa che ho riscontrato un po' di tempo fa era anche insomma sulla censura, perché magari in Cina anche molti autori conosciuti lì sono censurati, e quindi magari c'è problematica anche per tradurre. E sì, poi vabbè, la difficoltà è la lingua, anche insomma per la ricerca comunque nello scouting di libri, alla fine per trovare libri appunto che siano magari di autori cinesi uno deve comunque leggerne molti in cinese, quindi devi avere anche diciamo disponibilità di lettori.
Perfetto, noi vi ringraziamo, non so, penso che abbiamo esaurito le domande.
Sì, ce ne avremo mille, ma le rinviteremo.
No, vieni sempre con questo libro.
Avete già la prossima uscita?
Guarda, allora, la prossima uscita probabilmente sarà, a parte il Nuvolo Messaggero è appena uscito, quindi ancora lo dobbiamo spingere e proteggerlo. Comunque la prossima uscita probabilmente sarà in autunno, quindi vediamo se tra ottobre e novembre, e sarà un testo argentino. Uscirà con la saggistica, quindi consegna via, e sarà il diario di una delle madres de Plaza Dos de Mayo, quindi la mamma di una ragazza desaparecida. E vabbè, poi benissimo, torneremo per raccontarvi i dettagli, perché è ancora troppo presto.
Bene, grazie.
Perfetto,
mille,
grazie.
Valentina,
grazie a voi,
Roberta,
grazie.
Buoni libri,
grazie. Look at the wind, you see, we are young birds.
23.44, ringraziamo nuovamente loro della Caravana Edizioni che ci tenevano a ricordarci anche che tutti i loro libri sono stampati su carta riciclata ed è importante soprattutto per chi, per una radio che fa del consumo critico, una scelta. Io non avevo ancora capito perché il ragazzo da questo libretto inquietante qui non mi aveva ancora presentato con appunto il nostro terzo ospite, pensavo che stava con loro, pensa
Luigi
un po'.
Carrino si era perfettamente mimetizzato.
Buonasera a tutti, grazie.
Ciao,
dell'invito.
Grazie a te per essere venuto. Allora Luigi, anche per te avremmo mille domande. Allora, cominci, esordisci con l'acqua storta?
Assolutamente sì.
Iper successo per un esordiente italiano, perché appunto 15.000 copie, se non sbaglio.
Sì, sì,
da questo primo romanzo viene tratto una graphic novel uscita da poco.
Se non sbaglio è stata
anche presente alla Quindi
e Maria Piscina.
Tra l'altro, esatto, antefatto di questa intervista, e noi ti abbiamo scippato a Valerio, che è l'altro conduttore di questo spazio. Noi ci alterniamo, io e Francesco, Valerio e Cristina, facciamo un martedì. Dunque, ti abbiamo scippato a Valerio.
Spero sia.
Non ce l'avranno con noi.
No, non ce l'avranno con noi.
Allora, quindi acqua storta. L'anno scorso esce Pozzo Romolo.
Sì,
secondo romanzo.
2009, in ottobre.
Ed è appena uscita una raccolta di racconti che si chiama Istruzioni per un addio.
Un autore che non trova pace, sostanzialmente.
No, direi anche piuttosto insolito, perché in genere un esordiente esce con una raccolta di racconti, che secondo me questo ti dà cioè io ti riconosco una libertà creativa.
Sì,
in
effetti devo dire che poi tra l'altro Istruzioni per un addio, a differenza di Acqua storta di Pozzo Romolo, non è uscito per Meridiano Zero ma per Azimut, esatto, che è un'altra casa editrice, tra l'altro romana, mezza follivese, ed è in sostanza un regalo che mi sono fatto fondamentalmente, perché poi alla fine io cerco sempre di fare le cose secondo una mia precisa coerenza, probabilmente incoerente per molte persone, per me è coerentissima, e come sai insomma sono tre cose completamente diverse, insomma.
Estremamente sì. Però ci sono dei denominatori anche qui comuni. Secondo me uno di questi è che tu esplori i limiti. Cioè su Acqua storta c'è un condizionamento sociale da oltrepassare o da cui doversi guardare o comunque da dover insomma controllare. In Pozzo Romolo c'è il corpo, c'è un manicomio, certo. E nei racconti l'addio è comunque un limite.
Io parto praticamente da un discorso di comunicazione o di avvicinamento all'autenticità di se stessi, no? Acqua storta è la storia di due camorristi gay. Una storia abbastanza tormentata, bruciante per quanto riguarda diciamo il contesto scelto appositamente per generare un preciso significato, che è quello appunto dell'impossibilità di dirsi delle cose, no? Ed è una sorta di show don't tell, cioè una roba che è tutta esterna, no? Cioè il protagonista, questo scritto in prima persona come anche Pozzo Romolo, cerca in qualche modo attraverso l'osservazione dell'ambiente circostante, del mondo in cui vive, di riuscire a viversi questa relazione omosessuale. In Pozzo Romolo il protagonista è Gioia, che è un travestito / transessuale che attraverso una serie di lettere da questo carcere giudiziario, i famosi manicomi criminali. Anche qui uso un contesto che è quello della reclusione, se vuoi, lì è una reclusione psichica, una gabbia sociale, qui in realtà è una gabbia voluta dalla società per contenere un personaggio che ha commesso un reato e che quando l'ha commesso non sapeva di commetterlo. Anche in questo caso c'è un discorso sul processo identitario come in Acqua storta, però qui la narrazione è interna, cioè è la protagonista che parte dall'interno, cerca di raccontare attraverso tutta una serie di cose quello che ha vissuto, perché è rinchiusa in questo ospedale da 25 anni e quindi è un discorso, se vuoi speculare, però come dicevi te va ad analizzare appunto il limite, un limite. Adesso bisogna capire qual è sto limite, in effetti.
No, vabbè, possono essere molteplici, cioè, nel senso che molto... in ogni lavoro poi chiaramente,
esatto, metto, e i racconti poi effetti, ho fatto anche questa cosa, sono 12 racconti sull'addio, il, se vuoi, il padre della, dell'abbandono, no? Anche qua in Pezzo d'Uomo c'è il tema dell'abbandono, abbandono materno. In Acqua Storta c'è l'abbandono della, da parte del clan Acqua Storta rispetto, diciamo, al Giovanni, che in realtà è il rampollo che deve ereditare questa dinastia. In Istruzione per un addio ho scelto tra l'altro una lingua un po' più alta, almeno io penso sia un po' più alta, ed è un
meno colloquiale,
sì, assolutamente meno colloquiale, un po' più letterario,
sì.
Parte qualcosa che ho, anche perché questo libro poi nasce, ogni racconto è un omaggio a un mio scrittore preferito, cioè quello su Pinter, esempio, l'autore teatrale, è fatto molto in maniera molto secca, molto, come dire, con delle frasi brevissime, proprio soggetto e predicato, mm-hmm, complemento ogni, sì, tanto, cioè, giusto se ci ricordiamo. Per cui, cioè, è cioè un percorso che almeno in questi primi due anni che sono venuto un po' fuori, non che sia, come dire, notissimo, però voglio dire, mi piace questa cosa che in qualche modo questa roba non risiede più nel mio cassetto, no? Questo mi sembra una cosa
fondamentale,
che mi fa molto piacere, insomma. Purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscere editori come le ragazze di prima, che effettivamente sperimentano, perché essendo comunque una narrativa che va un po' fuori da quella che è lo stampino italiano, sa che c'è un po' di difficoltà.
Dunque, con tutte le... Tu non sei uno scrittore di genere, cioè lo stai raccontando,
no,
appunto non c'hai un tuo, non dico un tuo stile, comunque un tuo genere di riferimento. E che tipo di lettore sei? Perché poi chi scrive presumo, sì, che spesso sia anche un buon lettore.
Ma
presumo,
allora, guarda, io ho una predilezione, ne parlavo prima con le ragazze, sempre, che è Agota Christoph, che trovo un autore, una donna, ovviamente un autore eccezionale. Ma non è solo questo, io vengo dalla poesia, io per anni ho fatto poesia, performance dal vivo, ho scritto per il teatro, quando ho scritto romanzo, cioè Pozzo Romano per esempio aveva un altro titolo, si chiamava Acqua Storta, io venivo da letture come Freud, Bion, da un punto di vista tecnico, oppure da cose come Pasolini, oppure Keats, piuttosto che invece, che ti posso dire, autori un po' più datati come Fitzgerald, per esempio, no? Tieni conto che leggo proprio di tutto, è come la musica, cioè io ascolto di tutto, leggo di tutto. Poi ci sono delle cose che mi piacciono moltissimo, altre che invece... leggo veramente perché mi interessa capire, visto che non mi piace, mi interessa capire perché non mi piace, dov'è che non mi colpisce, non colpisce il mio immaginario di lettore, perché di solito poi le storie si somigliano un po' tutte, quindi a me quello che interessa è soprattutto capire cosa io posso interiorizzare da quello che sto leggendo, no? Alla fine, scusate se vi menziono, beh, è un viaggio, una lettura è un viaggio, se tu questo viaggio ti sembra di stare sempre nello stesso posto, probabilmente quel libro lo abbandoni, lo lasci sul comodino,
sì. Quindi... ma è il meccanismo della lettura, eh? Cioè uno continua, se è sorpreso da quello,
sì,
o quello che ti aspetti, quello che...
Che poi non è una sorpresa, non è solo la trama, sai,
no,
è proprio lo stile, un personaggio che scrive, cioè voglio dire, i personaggi devono parlare con la loro lingua. Diceva l'autore di prima, Salasso se non sbaglio, giusto? Diceva appunto, cioè, un personaggio parla con quella lingua perché la sua, non può parlare una lingua, non può parlare come il fruttivendolo di Napoli, non può parlare come il, che ti posso dire, come il professore di Venezia. E quindi c'è una sorta di è molto accogliente questo ambiente, devo dire, da fuori si sente di tutto, insomma. Senti, è stato buono,
Senti, dai. Un'altra cosa, no, non ti volevo anticipare, perché poi io volevo tornare ad Acqua Storta, che non ho letto, il fumetto Bindi MP5, mi è piaciuto molto, è finito di leggerlo, ho detto bene, ora leggo il romanzo, perché proprio mi è sembrato che fosse proprio parte intera del romanzo, disegnate, e mi ha molto incuriosito. E quello che mi ha molto incuriosito e non so poi se era il tuo obiettivo anche farlo emergere, era come un ambiente malato crei un rapporto d'amore malato, comunque basato sul possesso. È una società, un ambiente, quello camorristico, in cui c'è una sorta di predominanza sempre sistematica, il possesso, l'appartenenza, e anche il rapporto che hanno i due, il camorrista, il figlio del boss e il notaio, il contabile del boss, hanno lo stesso tipo di rapporto.
Ma sai, più che il contesto malato a generare un rapporto, se vuoi, tra virgolette, non riconosciuto. Più che
no, ma io non intendevo il rapporto sessuale, proprio il rapporto di possesso che c'è tra i due amanti.
Quello è un rapporto che, diciamo, in qualche modo rappresenta l'unica possibilità di fuga da quello che è il contesto in cui vivono. Cioè, se non c'è un'appartenenza dell'uno all'altro, in realtà non esistono. Non possono neanche permetterselo. Giovanni a quest'orta non può permettersi, lui ha una moglie, ha un figlio tra l'altro, Salvatore Annunziata, che è l'altro, diciamo, personaggio, è il contabile del clan, chiaramente non possono emergere situazioni affettive, non sessuali, perché sessuali almeno nel contesto napoletano e camorristico, anzi soprattutto camorristico, non è un problema, cioè ognuno può andare a letto con chi vuole. Questo Napoli è una delle possibilità che offre, probabilmente, non so se è una possibilità o una piaga, poi ognuno farà i dovuti ragionamenti, però diciamo che in realtà per loro è un modo, ed è l'unico, di poter dire io sono vivo, io sto qua, cioè io sto da sta città, faccio questo, però lo devo fare perché è questo il mio ruolo. E ognuno di loro interpreta il suo ruolo fino in fondo, compresa la moglie, compreso il padre. Poi è una grandissima storia d'amore, non è solamente una storia d'amore omosessuale, secondo me dirla in questi termini potrebbe essere forse, non dico riduttivo, ma quantomeno parziale.
Allora Luigi, io vorrei capire meglio, comunque mi sembra che la memoria sia un tema abbastanza ricorrente, perché io l'ho trovata sia nei racconti che in Acqua Sporca che in Pozzo Romolo.
Sì.
Chiaramente in diverse forme, però capisco che è comunque un tema a cui ti tieni, o comunque cui tu vuoi dare delle dimensioni estremamente ampie o comunque sfaccettate.
Guarda, quando ero più piccolo, quando intorno ai 20 anni, 21 anni, cioè 3 anni fa, che c'è da dire? Vabbè, facciamo 20 anni fa, io ho avuto un grande amore, che è Alexander Luria, che è un personaggio che ha fatto un sacco di studi sulla memoria, viaggio nella mente di un uomo che non dimenticava mai niente, per esempio, di quest'uomo praticamente che aveva perso l'uso del lobo, dei lobi frontali, uno dei lobi temporali, insomma, oppure ha studiato la possibilità, come c'era un altro uomo che in realtà memorizzava tutto e quali erano i meccanismi in cui lui fissava le tracce amnestiche, no? Lui, per memorizzare la Divina Commedia, per esempio, nel mezzo del cammino di nostra vita, lui si immaginava il viale con un albero e un uovo sotto quest'albero giallo. Tu dici, però questo era il suo meccanismo, e in realtà ricordava tutto, bastava che lo leggesse una sola volta. La memoria, perché la memoria, nell'accezione forse più comune, forse anche più bella, è il ricordo, no? Quello che noi senza ricordi non siamo niente, non siamo mai esistiti, è la prova più sfatta di quello che siamo, no? Quindi il fatto a volte di doverli rimuovere o poterli rimuovere o
poterli
ricostruire, esatto, nel caso di Gioia li ricostruisci, integrarli soprattutto in uno stesso piuttosto che invece scansarli, è una delle cose che mi ha sempre affascinato, per esperienza ovviamente personale, ma anche perché credo che sia l'integrazione sia la chiave di questo terzo millennio, sia nel caso della memoria, sia nel caso di ragionamenti interculturali, sia per quanto riguarda anche una relazione tra due persone che in realtà non hanno assolutamente nulla in comune. Quell'integrazione può essere un'integrazione che fa parte appunto della nostra capacità di riuscire in qualche modo a rielaborare quella situazione e collocarla, no? Detta così sembra una cosa molto razionale. Quello che Gioia fa, per esempio, scrivendo queste lettere all'infanzia, alla madre, al padre, al fratello, insomma una serie di personaggi, questa donna scrive solo lettere nella sua vita, è quella appunto di mettere su carta attraverso il meccanismo catartico quello che non riesce ad accettare emotivamente, perché se uno razionalmente la cosa la sa, non è detto che poi riesce ad integrarla, altrimenti gli psicologi sarebbero tutti quanti sani. In realtà io tutti quelli che conosco sono folli,
anzi
io vivo con una psicologa, quindi insomma sostanzialmente posso confermare. Per cui insomma la memoria è quello che riusciamo in qualche modo a portare avanti, no? A portare non alle spalle, capite? Perché uno se pensa al ricordo pensa a qualcosa di passato, qualcosa che in qualche modo tutto al più possa arrivare al presente o a un presente prossimo, se vuoi. Mm-hmm. In realtà è quello,
è
che
uno strumento,
è quello che ti determina poi il cammino, capito? Ed è una continua rielaborazione, perché tu un ricordo che hai tuttora, che so che io ho 42 anni, 15 in un altro, 20 in un altro ancora, e tutto questo perché ho delle esperienze, delle interazioni, che non è solo la lettura, non è solo la conoscenza con un'altra persona, ma è anche è come la società mi schiaccia o mi allarga un orizzonte o semplicemente mi crea un confine, una linea, un limite dal quale io poi non posso, cioè non è che non posso uscire, il problema è che io non so neanche di averlo quel limite, questo è il dramma, capito? Ecco perché io mi piace molto lavorare sulla memoria, tra l'altro ci ritornerò, perché Pozzo Romolo tra l'altro è il primo di una tetralogia, quindi non andati oltre, c'è anche Kieslowski, però. quindi insomma se me lo fanno, ah no vabbè, qui altri due sono, almeno due sono già sotto contratto, quindi
li facciamo, sarà una
trilogia, anche se non sarà il prossimo libro, diciamo.
Ok,
da quanto ho capito, poi andiamo a chiudere, dunque tu perché ho visto che tu hai scritto molto lavorando anche molto, perché comunque lavoravi. Invece, quando è che cominci, se hai intenzione poi di farlo, di vivere soltanto attraverso
di scrittura? Allora, io il 31 marzo del 2010, quest'anno, ho lasciato il mio lavoro. Io ero un quadro direttivo di un'azienda che si occupa di finanza, precisamente di fondi comuni di investimento, gestione della borsa di Milano. Ho lasciato un bel po' di soldi al mese che non vedrò mai più, questo non credo, come almeno con i miei libri. Però ad un certo punto secondo me arriva un momento in cui la domanda te la devi fare, cioè, ma io vado avanti così perché non avevo più tempo, sinceramente era veramente incontrollabile, sia da un punto di vista del mio tempo sia da un punto di vista, diciamo, del lavoro che facevo. Mi sono laureato in informatica, tra l'altro, quindi è un problem solver. In finanza è veramente dura, perché devi essere veramente immediato, non è che dici ci penso, no. Quando hanno finito di formulare la domanda tu devi proporre immediatamente la soluzione. In informatica stavo un po' più tranquillo, però insomma non era proprio così facile. Per cui sono arrivato a un punto in cui ero diventato come Gioia, cioè chiuso in un manicomio, non giudiziario, ma chiuso in un manicomio, perché non riuscivo a starci dietro, perché poi non mi aspettavo, se vuoi, il riscontro di Acqua Storta. Cioè neanche Pozzo Romolo non ha venduto come Acqua Storta, però ha rischiato di entrare nello Strega, cioè è arrivato nei primi 15.
Uscito
5 mesi fa, diciamo.
Esatto,
sì, vabbè, però magari Acqua Storta, sai, cioè non era ancora arrivato in libreria, erano uscite un po' di recensioni, cioè doveva uscire il 30 di gennaio, il 19 cominciano a uscire già le recensioni, ci siamo andati di stampa e ancora non c'era un libro in libreria, perché le librerie avevano già riordinato, no? Per cui ti dico, è chiaro che sono abituato un po' male da questo punto di vista, perché cioè, poi parliamo sempre di numeri piccoli, 15.000, 20.000 copie, non è stai a parlare, sì. Roberto Saviano, insomma. Però per me è stato molto importante, in qualche modo mi ha dato la possibilità, infatti oggi vengo da Milano dove ho fatto appunto la chiusura totale del mio rapporto di lavoro, il che significa che mi hanno dato qualche soldino per chiudere, diciamo, questa attività, perché io lavoravo a Milano, insomma. E quindi adesso ci provo, non so che dirti, magari fra un anno mi renderò conto che effettivamente ho esagerato e che non lo so, cioè non è questione di talento, è questione anche di come ti muovi. Sicuramente da quello che mi dicono i miei amici scrittori, cioè, se continui a muoverti così, non è che perché faccio delle scelte a volte molto azzardate. Spero che il prossimo libro, che tratterà ancora di omosessualità, in questo caso e precisamente omosessualità e calcio, che ha diciamo una buona possibilità di suscitare un certo tipo di interesse come quello della camorra,
insomma. Ma come tutti?
Vabbè, sì, spero, insomma.
Per i lettori.
Spero.
Beh, in fondo, come ha detto l'allenatore della nazionale di calcio tempo fa, non esistono gli omosessuali nel calcio.
Ma anche Moggi lo sostiene, no? Cioè, ti faccio vedere tutto quello che ho raccolto io in 3 anni.
Lo sostengono tutti quelli che, perché proprio è un ambiente ipermaschilista, cioè non c'è mai stata una voce contraria. Noi abbiamo fatto 5:30, dobbiamo chiudere e ringraziare
Luigi e Roberta e Valentina
Caravan Edizioni. Ringraziamo Simone Sarasso, che probabilmente non ci sta più ascoltando da Novara. Ringraziamo anche un altro ospite silenzioso all'angoletto, che ha mangiato, bevuto, cioè, tranquillo, anche letto mentre noi giustamente cianciavamo, lui stava tranquillamente leggendo.
L'appuntamento è per la prossima settimana, non ci saremo noi, ma si parlerà sempre di libri.
Ciao,
buonanotte.
Magari riguarda la mia infanzia, a 12 lo pensavo in un modo.